Lettura dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa, alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto di loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori, ma Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se le tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
Allora, intanto ringraziamo i nostri amici che fanno per noi cose straordinarie, soprattutto Cristiano oggi che è riuscito a recuperare la possibilità di questa lezione, aggiustando il computer, so per chi ci ascolta che non lo sa. E veramente abbiamo sperimentato in questi giorni la gratuità straordinaria dei nostri amici che hanno fatto delle imprese veramente per soccorrere alla nostra indigenza in tutti i modi. Quindi è per loro il nostro tempo, come il loro è stato per noi. Allora, faremo un percorso che comincia questa sera, poi lo riprenderemo più avanti, il 1° gennaio, per contemplare quello che Luca, il percorso che Luca ci vuol far intraprendere, un percorso che è lungo 3 nascite in questo Vangelo. Oggi vedremo la prima e un po' la seconda, poi la prossima volta vedremo in pienezza la seconda e anche la terza, ma non vi dico quali sono però. Allora, entriamo subito. Maria, sua sposa, la sposa di Giuseppe, era incinta. Vorrei partire proprio da qui. Lo possiamo fare, siamo donne, quindi uno sguardo femminile ci vuole, no? Uno sguardo che si posi teneramente su questo grembo di una donna incinta, che è così importante in questo Vangelo. Che cos'è un corpo gestante? È un corpo misterioso, perché resiste a ogni tentativo di inquadramento. Non è del tutto afferrabile neanche da chi lo possiede. Nella gestazione il corpo è sia mio che non mio. È me, ma è più di me. È me e non me. È uno, è due. Sono io, è l'altro. È un corpo misterioso, quindi, già per questo motivo, no? Perché non si sa a chi appartiene. Ed è un corpo che nasconde un cambiamento anche. Si nasconde anche perché è in continuo movimento. Non si riesce mai ad afferrare il corpo di una donna incinta, perché cambia, muta continuamente col crescere del bambino che porta dentro. Cambia questo corpo come cambia il mio essere nel mondo attraverso questo corpo incinta, gestante. Il confine tra il corpo e il mondo è continuamente rinegoziato. Il corpo gestante crea giorno dopo giorno il suo proprio spazio, si espande fino a quando arriva il momento della nascita in cui ciò che è interno entra nell'esterno, ciò che è dentro entra nel fuori. È un mistero perché è un insieme di visibilità e di invisibilità. A dispetto delle tecniche moderne che riescono anche a fare le immagini tridimensionali del bambino ormai, no? Però nello scorrere dei giorni, mentre si vede il corpo incinta, non si vede il feto che c'è dentro, il bambino. Il corpo rivela e insieme nasconde la gravidanza. Nasconde un mistero ancora più grande, che è il rapporto tra la madre e il bambino. Benché ci sia la placenta, questo organo straordinario che fa da mediazione tra il sé della madre e il sé del bambino, nutre l'una e nutre l'altro senza che si contaminino a vicenda, senza che si rigettino a vicenda. Benché ci sia la placenta, l'abisso tra la madre e il bambino è enorme. Tant'è vero che quando il bambino nasce diventa un estraneo, è il totalmente altro da me. È qualcuno che la madre deve imparare a riconoscere e a rispettare giorno dopo giorno. La nascita è segnata dalla rottura, dalla separazione, dalla estraneazione del bambino rispetto alla madre. C'è un abisso fra la madre e l'altro che nasce da lei. Anche se è una rottura che inaugura una nuova condivisione della stessa gioia, perché nascono tutti e due. Ecco, due nascite già, no? Nasce il bambino come figlio, nasce la donna nuova come sua madre. Nell'evento del parto, la madre nasce di nuovo. Non è più il sé che era prima, quel sé che è, che sono io e che è il non me. Non è più quel sé che conservava l'insieme delle due persone. Ora è sola, è un'individualità. È separata anche da ciò che è stata. Entra la madre in una particolare differenza tra sé e questo altro che è venuto da lei. Nasce il figlio e nasce la madre, due nascite. E questa gioia è un nuovo legame tra i due. Oh, perché questa premessa? Abbiamo fatto in pochissime righe il percorso della gravidanza e del parto, no? Perché è così necessario? Perché il Vangelo di Luca fa entrare in scena in modo particolare una donna incinta. E dobbiamo fare attenzione agli aspetti retorici che questo corpo gestante rappresenta in questo testo. Tra l'altro poi il Vangelo di Luca ha un filone proprio di gravidanza che arriva fino a Nicodemo, a Giuseppe di Arimatea, no? che attendeva il regno di Dio. No, poi vedremo più avanti questa cosa. Mentre Giuseppe va a Betlemme per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, Luca sottolinea che lei era incinta. Allora, la narrazione del Vangelo che abbiamo ascoltato si apre con un personaggio che ingombra tutta la scena ed è l'autorità imperiale. Comincia proprio così. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che ci facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era... Tra l'altro decreto si dice dogma in greco. È importante perché qui c'è un passaggio terrificante, perché noi abbiamo ascoltato nell'Annunciazione che la parola divina emergeva dalla sua prossimità a Dio. Nessuna parola divina, nessuna rema, vi ricordate, è impossibile presso Dio. Qui il decreto imperiale emerge dalla sua prossimità a Cesare. In quei giorni uscì un dogma para Caesaros Augusto. Non è più para tuteu, para. No, sono due prossimità diverse. Quindi c'è una parola presso Dio e c'è un decreto, un dogma presso Cesare Augusto. Quindi la narrazione della nascita è collocata proprio all'intersezione del racconto divino e del racconto imperiale. C'è una storia divina che ha il suo percorso, c'è una storia imperiale che ha il suo. Il decreto imperiale, badate bene, poi come lo scrive Luca, veicola una logica di colonizzazione, dove l'altro non è più una persona, è solo un numero, è solo proprietà di un impero. So che ci sei, so che ti posso sfruttare. E veniva fatto il censimento per pagare le tasse. Questo decreto quindi implica due cose. La prima cosa implica un possesso dell'imperatore, del suo popolo, della sua gente, quindi controllo di coloro che sono contati. Tra l'altro Luca sottolinea che è il mondo intero, pasanteno ecumenen, tutto il mondo, tutta la terra andava a farci censire, quindi è un potere che obbliga tutta la terra. Tra l'altro risuona in modo molto speciale in questi giorni, no? Questa cosa, perché noi siamo censiti continuamente, cioè i numeri del Ministero della Sanità ci sono continuamente, tutti i giorni, siamo controllati, siamo comunque limitati nei nostri movimenti, no? Ci sono decreti continui, no? Come la Umbridge. E l'altra cosa è un obbligo. Questo decreto. Il narratore, infatti, descrive il decreto come un dogma che richiede un'obbedienza universale. Infatti dice: tutti, proprio tutti, andavano a dare il loro nome, ciascuno nella propria città. Quel tutti enfatizza questa efficacia universale del decreto e Giuseppe è un particolare esempio di tutti coloro che sono obbedienti al decreto imperiale. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, la città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare. Ma tutta la storia di questo decreto finisce qui, perché Luca adesso dice, insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. E questa frase interrompe il flusso della storia dettata dai decreti. Adesso vedremo poi. Perché Maria, proprio con questa immagine che è incinta, dice col suo corpo che un'altra parola cui lei ha prestato obbedienza, ha avuto l'efficacia di arrivare fino alla sua maturazione, fino alla sua pienezza. Non è l'efficacia del dogma che fa muovere il mondo intero a farsi registrare per poter essere contati, è l'efficacia di un'altra obbedienza a un'altra parola. Lei è incinta. Questo interrompe sia la narrazione della storia dell'impero, sia la logica che c'è sotto, perché adesso noi sentiremo un'altra logica, che è proprio un'altra cosa. Quello che il lettore si trova ad ascoltare guardando Maria è proprio la concreta testimonianza del compimento della parola di Dio. Abbiamo detto all'inizio che il corpo gestante di Maria, qualunque corpo, ma adesso il suo perché stiamo leggendo questo Vangelo, qualunque corpo gestante, non può essere completamente posseduto o controllato dalla donna che deve diventare madre e neanche dal bambino che deve nascere, ma neanche dall'imperatore, che cerca di contare tutto questo come suo. Così come il corpo incinta di Maria interrompe lo scorrere del racconto sull'obbedienza al decreto imperiale, così interrompe anche la logica del possesso imperiale. Nessuno può possedere quel corpo, neanche la madre, neanche il figlio, neanche Cesare. Questo corpo che non può essere pienamente posseduto elude, semplicemente esistendo, un decreto imperiale che fa muovere tutta la terra e che pretende di possedere quella donna, per mezzo della sua relazione a Giuseppe, che è già posseduto dall'impero. Lui, tutti i maschi andavano a farsi registrare. Con questo focus sul grembo di Maria, incinta, Luca ci fa entrare in uno spazio e in un tempo segnato da altro, da un'altra parola che si rende visibile nel grembo di una donna e che esprime una necessità altra. È necessario obbedire ai decreti dell'imperatore, ma c'è il Dei divino. È necessario che si compia questa parola per la salvezza del mondo. Sono due necessità completamente diverse. E questo tempo, il tempo della necessità gestazionale, è segnato da una fine. Il corpo gestante porta la sua propria logica, 9 mesi. C'è una necessità naturale che è segno di una necessità altra, legata a quella natura. Si compirono per lei i giorni del parto. Noi abbiamo già sentito un'espressione simile. Quando Maria va da Elisabetta e per assisterla, no? Era il 6° mese, no? Gli ultimi 3 mesi, e a un certo punto Luca dice si compì per Elisabetta il tempo del parto, Cronos. Per Maria sono i giorni, per Elisabetta è il tempo. Ma che vuol dire questo? Si compì il tempo del parto. Si compirono i giorni del parto. Quando si parla del tempo di noi donne, che cosa si intende? Cosa si indica davvero con quel si compì il tempo? Noi sappiamo che ci sono 3 modi principali di definire il tempo. In realtà ce ne sono molti di più, secondo i filosofi e gli scienziati, comunque quelli normali sono 3. C'è il tempo lineare, che è il tempo della storia, del racconto. È il tempo che ha un inizio, ha una fine. È il tempo che è rappresentato come maschile, perché è l'azione che si dispiega. Tipica, è maschile. Poi c'è il tempo ciclico o ripetitivo, che è il tempo legato ai cicli della fertilità, sia dei campi sia dell'uomo, no? Il tempo della gestazione è l'eterno ricorrere di un ritmo biologico che è conforme alla natura femminile. La donna vive un tempo che è strettamente connesso alla natura, non fa il tempo, è in armonia con il tempo dei ritmi della natura e del mondo, col ciclo cosmico della vita. E poi c'è il tempo eterno, che è il terzo momento, che è associato al divino e che spiega la sua luce in tutti e due gli altri tempi precedenti, perché trasforma la storia in storia di salvezza e si inserisce nei cicli delle generazioni per portare a compimento il suo disegno di salvezza. E allora, quando Luca dice si compirono per lei i giorni del parto, sta dicendo che sta entrando un nuovo tempo che interrompe lo scorrere della storia dell'imperatore, quella fatta dagli uomini, e inserisce un altro modo di pensare il tempo, quello ciclico, quello eterno, quindi, dove lui si inserisce. Quasi lo sospende la dinamica del racconto, perché dell'imperatore non si parlerà più. Passa in secondo piano il tempo della storia, quella fatta dal decreto imperiale, ed emerge in primo piano il tempo di Dio che si lega al tempo di una donna, che giunge alla pienezza dei suoi giorni. La Bibbia è piena di questo. Quando giunge il tempo del parto, non è posta in primo piano la nascita, con tutto quello che comporta, di ansia, di dolore, di gioia, di trepidazione. Non ci sono le doglie del parto, non vengono descritte, ma solo rimane la semplice attività della madre. Una serie di tre aoristi attivi, ormai noi conosciamo l'aoristo, che indica proprio l'azione pulita, suggerisce la determinazione delle azioni di Maria. Essa fece nascere il suo primogenito, la prima, lo avvolse in fasce, la seconda, lo depose nella mangiatoia, la terza. Sembrano delle cose banali. Eppure, quando l'angelo parla ai pastori, sebbene non nomini mai Maria, però dice ai pastori: questo per voi il segno, troverete il bambino avvolto in fasce, deposto nella mangiatoia. Cioè, il messaggio dell'angelo, l'evangelo dell'angelo, include i gesti di Maria. Nel leggere questi testi, l'impressione, dopo essere stati terrificati dalla storia fatta dall'imperatore, è proprio quella di approdare a un luogo che conosciamo, perché gli eventi grandi della storia ci alienano, ci fanno sentire strani, solo dei numeri di contagio adesso, ci fanno sentire impotenti, anche incapaci di dire una parola efficace e autorevole. Abbiamo la sensazione, noi quando guardiamo la grande storia, che ognuno può fare di noi quello che vuole, senza tanti scrupoli, poi tra l'altro, che tutto sia più importante della singola persona, di me, di te, di noi, che hai la sensazione che puoi essere venduto per qualsiasi cosa, che in questo momento è più necessario della salvezza del singolo. Ma quando noi arriviamo a questo punto, in un testo del genere, noi diciamo: questo lo conosco. Una madre che fa nascere un bambino, che lo avvolge in fasce, che lo depone a riposare in un luogo asciutto. Questo lo conosco, questo lo so fare. Mi è familiare. Noi donne almeno sappiamo cosa fare in queste situazioni, per un'intuizione che è ancestrale. Noi sappiamo come si tiene in braccio un bambino, come lo si culla e lo si fa smettere di piangere, come lo si pulisce. Lo sappiamo, non ce lo insegna nessuno. Ma ti viene quasi spontaneo. Questi gesti materni ci riconducono a casa, dalla grande storia, al tepore di una casa dove siamo protagonisti, accolti, a nostro agio, ci sappiamo muovere dentro questa stalla. E questo è Dio. Quella scena, quella casa, è il segno indicato dall'angelo. Questo è Dio, non è l'uomo. Questo è il luogo nel quale riconoscerlo, il solo. Ma andiamo avanti, perché abbiamo soltanto scalfito la superficie. Andiamo avanti, perché dobbiamo sondare questa scena, capire che cosa ci trasmette, anche solo per contemplarla. Mentre quel fagottino di fasce suggerisce l'ordinarietà di questa nascita, c'è qualcosa che invece ne indica la particolarità. E questa particolarità è la mangiatoia. Siccome è un racconto questo nel quale i dettagli della nascita sono taciuti, proprio c'è un black, Rimane solo la mangiatoia a significare questa nascita, cioè, come abbiamo detto all'inizio, la separazione del bambino da sua madre. Questa è la nascita, la separazione del bambino da sua madre. Maria, che ha portato il bambino nel suo grembo e poi lo ha partorito, e ha partorito se stessa come altra, immediatamente crea una distanza tra se stessa e il bambino quando lo pone nella mangiatoia. Senza trattenere più a lungo il bambino all'interno o all'esterno di sé, poteva tenerlo in braccio. Ella mette in atto la separazione che è già avvenuta nel parto. Si compia in me la parola, si compia quello che è avvenuto. Bellissimo. Cioè, c'è questa obbedienza di Maria all'evento che accade, mettendosi in armonia con quel ritmo. Quel bambino posto nella mangiatoia dice che lui è nato, è l'unica cosa che lo dice, è nato da sua madre ma è altro da lei, è un nuovo inizio. La mangiatoia situa la nascita di questo bambino in uno spazio di indigenza. È uno spazio che contrasta crudamente, più di così non poteva essere, con la grandezza della promessa. Vi ricordate l'Annunciazione? Sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Qui addirittura è presentato come opposto a Cesare Augusto, un futuro più grande di lui. Contrasta molto, contrasta anche con la locanda. Dove la locanda, in cui non hanno trovato posto, è primariamente uno spazio umano, la mangiatoia rappresenta un'intersezione tra lo spazio umano e l'animale non umano. In questo spazio il bambino è posto, estrema indigenza. È così, scrive Luca, lo pone lì perché c'è un non luogo nell'albergo, non c'è posto, c'è un non posto per i genitori, per il bambino, questo segno dell'assenza di un posto per lui concentra e prefigura il fallimento nell'accogliere Gesù. Ci sarà un fallimento, non c'è posto. Questo non posto nell'albergo contrasta con lo spazio invece del corpo gestante di Maria, che ha provveduto per suo figlio, per il bambino promesso, e contrasta con la mangiatoia nella quale il corpo del bambino è posto appena nato. C'è più di un parallelo straordinario tra la mangiatoia e il corpo di Maria. Intanto, come ho detto, sia la mangiatoia che il corpo gestante provvedono un luogo per il bambino, in contrasto con il non luogo, con il luogo che non c'è. Secondo, ciascuno dei due, sia il corpo gestante sia la mangiatoia, sono indicati come segno dell'efficacia della promessa divina annunciata da un angelo per mostrare a Maria l'efficacia di quello che gli sta dicendo Gabriele. Gli fa vedere il corpo gestante di Elisabetta, e quando l'angelo parla ai pastori per dirgli che la sua parola è vera, gli dice: troverete un bambino nella mangiatoia. Tutti e due sono indicati come segno dell'efficacia della parola divina. E ancora, ultimo, dopo un annuncio, ciascuno di essi diviene un significato della fede di chi ha accolto la promessa divina, Quando Elisabetta va da Maria e il grembo di Maria sussulta di gioia, Giovanni danza di gioia nel grembo di Elisabetta, e no, il grembo incinta di Maria diventa segno della sua fede. E così anche la mangiatoia. Nel racconto della nascita, la mangiatoia diviene segno della promessa divina e poi un segno dell'atto credente dei pastori. Concludiamo. È tanto difficile farci gli auguri di Natale in questo momento della nostra storia. Io percepisco sempre un imbarazzo, sia nel farli che nel riceverli. C'è lo slancio iniziale di dire allora auguri di buon Natale, poi ti fermi perché dici, oddio, certo che questo momento ti spegni subito perché ti rendi conto che viviamo in un tempo che sembra non avere un domani. Quindi auguri di che? Eppure il Natale viene ancora, con tutta la sua forza. Per orientare questo tempo e non un altro, alla speranza. Dio è presente anche in questo tempo. Abbiamo anche oggi una Betlemme da raggiungere. E raggiungendo Betlemme, noi abbiamo visto Dio, sì, perché è il Salvatore, quello che è lì. Ma dentro i gesti dell'umanità più pura, semplice, immediata, accessibile. Ad accogliere colui che deve nascere e essere ospitato non serve molto, secondo il Vangelo. Il corpo di una donna è una mangiatoia. Più avanti nel Vangelo tutto si deciderà per chi avrà dato un bicchiere d'acqua a uno solo di questi miei discepoli. Poi è una logica che percorre tutto il Vangelo. Sono questi i luoghi così semplici, capaci di contrastare le logiche di sopraffazione, come quella di Cesare Augusto, di schiavitù, logiche di disumanità comunque, o di inumanità. Sono questi i luoghi che noi celebriamo nei nostri presepi. Noi sentiamo dire in questi giorni, in questo tempo, che usciremo peggiori da questa crisi. Abbiamo il timore di perdere la nostra umanità, di non ritrovarla più alla fine di questo tunnel. Il Vangelo invece ci rimette in mano i gesti che sappiamo fare. Ci rimette in cammino, fiduciosi, verso Betlemme. Cioè verso un'umanità bella che chiede di essere vissuta in qualsiasi situazione della storia, perché quella di Maria non era diversa da quella che viviamo noi, anzi, voglio dire, con fiducia, con determinazione, gesti all'aoristo. Ed è un'umanità della quale noi cristiani conosciamo la via. Noi lo sappiamo come fare. E dovremmo aiutare i nostri fratelli a ricominciare, ma a ricominciare da qui, da Betlemme. Betlemme, Betlemme di Giudea e del mondo, città della promessa e del compimento, del rifiuto e dell'accoglienza, scenario ai decreti imperiali e alla parola di Dio che si compie. Betlemme, indicata dall'angelo. Betlemme raggiunta dai pastori, noi ti salutiamo come un approdo. Betlemme abitata dai gesti della madre, dal silenzio del bambino, dal canto degli angeli, dallo stupore del credente che impara di nuovo e ancora da Dio a diventare uomo.